La prima riflessione che vorrei fare è quella legata proprio al filo conduttore di questo, di questa rassegna, di questa serie di eventi, di incontri che è stata organizzata, la violenza. E uno si chiede, beh, ma se parliamo di corruzione, che cosa c'entra la violenza? Perché sembrano temi distinti. La corruzione, come ce la rappresenta il nostro codice penale, è uno scambio, allo scambio si partecipa volontariamente, non c'è violenza, non c'è coercizione. Il codice penale si immagina che ci sia corruzione quando qualcuno a cui è stato delegata la cura degli interessi pubblici, un pubblico ufficiale, come lo chiama il codice penale, che è dipendente pubblico, un funzionario, un politico, un assessore, un sindaco, un professore universitario, in cambio di un atto d'ufficio, atto contrario ai doveri d'ufficio, quindi vende il suo potere decisionale e in cambio ottiene denaro o altra utilità. Così lo chiama il codice penale. Denaro, la mazzetta, la bustarella, la tangente, chiamatela come volete, o altra utilità. E qui, diciamo, si apre un mondo, perché dietro quest'altra utilità, in Italia abbiamo osservato che le contropartite di scambio potevano essere innumerevoli e molto, molto creative anche per certi versi. Questa è l'immagine, poi vedremo, la metterò un po' in discussione, non, per come si manifesta oggi in Italia purtroppo la corruzione non è sempre riconducibile a questa rappresentazione che ne dà il codice penale, però comunque partiamo da qua, la violenza non c'entra nulla apparentemente, il corrotto e il corruttore sono ben felici di entrare in questo rapporto di scambio, di vendere atti di ufficio, di ricevere denaro o altre utilità, e perché sono felici di farlo? E non c'è coercizione, non c'è violenza nel loro accordo, per un motivo molto semplice, che si stanno accordando per fregare qualcun altro. Ve la dico proprio in termini brutali, come ne parleremo al bar, per derubare le risorse di qualcun altro. E uno si chiede, ma chi è questo qualcun altro? Siamo noi, siete voi, sono le vostre famiglie, sono tutti quelli che pagano le tasse, sono tutti quelli che vorrebbero avere accesso a un diritto garantito dallo Stato e se lo vedono negato, sono tutti i cittadini, la collettività, perché è la comunità, la collettività che ha investito di quel potere i pubblici ufficiali, no? Gli stessi che poi vendevano gli atti d'ufficio, e quindi a essere traditi sono gli interessi della collettività quando c'è corruzione. E allora una definizione che possiamo dare del corrotto è banalmente traditore, traditore di fiducia, traditore del mandato fiduciario ricevuto dai cittadini, che in qualche modo gli hanno affidato la cura degli interessi collettivi e invece questa cura è stata, come dire, convertita in potere d'acquisto, mercificata, convertita in merce. Non mi preoccupo più degli interessi collettivi, ma mi preoccupo soltanto dei miei interessi particolari. L'arricchimento, il denaro, la fame di denaro. E la violenza dov'è? La violenza dov'è? Bene, rimane un pochettino sullo sfondo, ma c'è. Per un motivo molto semplice. Il potere che esercitano i pubblici ufficiali, i funzionari pubblici, i politici, tutti coloro che hanno un incarico, un ruolo di responsabilità pubblica, è un potere che viene esercitato all'interno della struttura dello Stato. E sapete la definizione sociologica di Stato che ha offerto un grande sociologo, Max Weber, forse qualcuno ne avrà sentito parlare, qual è? Lo Stato è quel soggetto che esercita il monopolio legittimo della violenza. Monopolio legittimo della violenza. Tutte le decisioni dello Stato vengono sostenute, a volte non ce ne rendiamo conto, ma in ultima istanza, dal fatto che lo Stato è l'unico soggetto che su questo territorio può legittimamente utilizzare la coercizione. E quindi che cosa accade quando i corrotti vendono il potere che esercitano all'interno dello Stato? Che in pratica convertono questo potere che si fonde in ultima istanza sul ricorso alla violenza in merce di scambio, in fonte di arricchimento individuale. E in questo modo esercitano una invisibile violenza sui propri concittadini. tutte le risorse, e vi assicuro purtroppo sono tante, risorse proprio monetarie, poi vedremo che i diritti impoveriti dalla corruzione, dalla pratica diffusa della corruzione sono molti di più, però restiamo proprio sulla parte più facile da misurare, quella monetaria, quella materiale. Bene, soltanto le risorse monetarie che vengono incamerate, che vengono intascate dai corrotti e dai corruttori, in Italia ammontano, non sappiamo esattamente la cifra, ma presumibilmente a diverse decine di miliardi di euro ogni anno, forse di più, però restiamo su questa cifra prudenziale, su questo calcolo, diverse decine di miliardi di euro. Queste risorse che si ridistribuiscono nelle tasche di pochi, di questa possiamo chiamarla tranquillamente oligarchia criminale, vengono sottratte alla collettività e vengono sottratte con l'esercizio in ultima istanza della violenza. Voi dovete pagare le tasse, i vostri genitori devono pagare le imposte. Il potere coercitivo dello Stato, come dire, è la premessa per questo prelievo forzato di risorse, che però non vanno a curare gli interessi collettivi. Non si traducono in una migliore qualità dei servizi sanitari, in scuole più sicure, in una migliore qualità delle strutture che vengono utilizzate per offrire servizi pubblici di ogni natura. No, si convertono in fonti di arricchimento per pochi. Allora vedete che in ogni atto di corruzione nascosta, cioè celata dietro l'apparenza di un accordo volontario tra le parti, c'è una violenza che viene esercitata nei confronti degli esclusi, di chi rimane fuori da questi circuiti di redistribuzione delle ricchezze derubate alla collettività. Questa è la realtà elementare della corruzione. Poi c'è anche di peggio, come vi mostrerò tra poco. C'è il fatto che la corruzione, come tutte le realtà complesse, adesso vi farò alcuni esempi, ho anche una presentazione in PowerPoint che proverò almeno in parte ad utilizzare, comunque rimane a disposizione vostra se volete approfondire poi questi temi. Bene, in molti casi questa realtà complessa, per dare un po' di regolarità, per dare un po' di equilibrio, per dare un po' di ordine al proprio funzionamento, che a volte, ripeto, è estremamente complicato perché entrano in gioco tanti soggetti diversi in questa attività di saccheggio delle risorse collettive, saccheggio del bene comune, hanno bisogno di ordine, di prevedibilità, di regolarità, si devono dare delle regole, devono avere qualcuno che fa rispettare queste regole. E allora il legame tra corruzione e violenza in questi casi diventa ancora più diretto e direi ancora più inquietante, perché è quel passaggio ulteriore che fa sì che all'interno della realtà della corruzione un ruolo centrale sempre più frequentemente lo giochino in molti contesti le organizzazioni criminali, le organizzazioni mafiose, che svolgono precisamente questa funzione. Entrano in gioco nei rapporti di scambio tra i corrotti e i corruttori, che sono rapporti instabili perché si realizzano all'ombra della legge. Loro offrono una sorta di servizio di risoluzione delle dispute, garantiscono che in quegli accordi, in quei patti di corruzione, che sono patti illegali, occulti, nascosti, tutti mantengano gli impegni. Quindi tutti offrano quello che hanno promesso e mantengano le promesse. Questo è il ruolo della mafia, che quindi entra in gioco. E drammaticamente che cosa accade? Che nella realtà della corruzione, laddove vi è la presenza mafiosa, la realtà della corruzione si fa ancora più forte, mette radici ancora più profonde. Lo ebbe a dire una volta poi tornerò rapidamente su questi temi, un imprenditore del nord che prendeva appalti un po' in tutta Italia, però nel prendere gli appalti sono i contratti che lo Stato stipula tipicamente con degli imprenditori, no? Quando deve acquistare dei beni, dei servizi, quando deve realizzare delle opere pubbliche, fa una gara di appalto, dovrebbe essere una procedura aperta in cui alla fine lo Stato compra il prodotto migliore, no? La migliore fornitura, il miglior servizio, l'impresa in grado di realizzare meglio l'opera pubblica, questo è un appalto. Bene, questa impresa vinceva appalti un po' in tutta Italia e molto spesso, anzi quasi sempre, li vinceva grazie all'arma della corruzione. Cioè non la vinceva la gara di appalto, perché è proprio una gara, con la qualità della propria offerta, ma la vinceva grazie alla sua capacità di pagare di più i funzionari pubblici, i politici, cioè coloro che in qualche modo assegnavano questi contratti. E allora questo imprenditore fu coinvolto, è una vicenda di qualche anno fa, di un po' più di 20 anni fa, quando fu coinvolto in queste inchieste si scoprì, o meglio confessò tranquillamente, era un imprenditore del nord, che aveva pagato tangenti in tutta Italia, ma fra l'altro le aveva pagate anche in Sicilia, anche a Palermo aveva pagato la tangente. Solo che in quel caso, a differenza che negli altri contesti territoriali, una parte della tangente non l'aveva pagata soltanto ai politici, ai funzionari, una parte della tangente l'aveva pagata anche alla famiglia mafiosa, che in qualche modo in quel territorio esercitava una sorta di sovranità informale, naturalmente. E allora i magistrati si incuriosirono e chiesero: ma come faceva a sapere al primo appalto che vinceva a Palermo? Non aveva mai lavorato in quella realtà territoriale, che doveva pagare anche quell'interlocutore, l'interlocutore mafioso. Allora l'imprenditore disse, e così capite chiaramente il nesso fra corruzione e mafia: vede dottore, il sistema degli appalti funziona in Sicilia esattamente come funziona nel resto d'Italia. Sottinteso, che dovessi pagare era certo, è la regola non scritta. L'unica differenza è che in Sicilia c'è più disciplina. Più disciplina. Perché ogni tanto ci scappa il morto e la disciplina ne è una conseguenza. Ogni tanto ci scappa il morto vuol dire che in questo tipo di scambi corrotti, attraverso i quali appunto i funzionari, i politici, gli imprenditori, i professionisti, tutte queste categorie di colletti bianchi li chiamano, colletti bianchi è la classe dirigente, si appropriano delle risorse collettive e le redistribuiscono tra di loro, in questo tipo di scambio, che è uno scambio complicato perché le risorse in gioco sono tanti, ci sono tanti appetiti che entrano in gioco, a volte nascono delle controversie, degli attriti, qualcuno fa il furbo. Ci sono tanti disonesti nel mondo della corruzione. Ci sono tanti corrotti e corruttori disonesti. Nel senso che all'interno di questi rapporti di scambio fanno i furbi. E allora qual era il ruolo, come lo descrive questo imprenditore, dell'organizzazione mafiosa? Garantisce la disciplina, l'ordine. Assicura che la corruzione diventi una realtà ancora più forte. Assicura una forma di protezione, di garanzia, che all'interno di quella realtà nessuno si sognerà di collaborare con i magistrati, che nessuno si sognerà di trattenere quello che non deve trattenere, che tutti manterranno le promesse, che tutti rispetteranno le regole non scritte della corruzione, naturalmente, non le leggi dello Stato, quelle sono già state dimenticate e rimosse. Probabilmente ho già quasi finito senza neanche iniziare la presentazione di PowerPoint, fantastico, che peraltro è anche molto lunga. Mi sono stati dati 20 minuti, i primi 20, ok. Allora questa è soltanto un'introduzione al tema. Dovete sapere che io tengo un corso all'università su questi temi e questo corso dura 63 ore. Quindi io vi potrei intrattenere per almeno 63 ore, sviscerando ogni... Quindi potremmo fare...
È una minaccia.
Non neanche una minaccia, è soltanto un chiedervi scusa se dovrò comprimere in così poco tempo e a volte essere poco chiaro. Potremmo fare la notte bianca, andare avanti fino a domani e forse anche a domani l'altro, ma non lo faremo, tranquilli, non me lo sogno neanche. Però almeno cominciamo a introdurre, a fissare alcuni punti, poi ci torneremo e approfondiremo anche sulla base delle vostre curiosità, domande o dubbi. Allora, non so se si è capito dall'accento, io vengo dalla Toscana, da Pisa per la precisione, Università di Pisa, e non proprio a Pisa, insomma nei paraggi sono nato. Allora, nella mia presentazione mi sono divertito, lo faccio spesso, queste sono slide che a parte alcune che ho fatto proprio per oggi, specifiche per oggi, mi è capitato di utilizzare anche in altre occasioni. Allora mi piace, quando posso, partire da una visione toscanocentrica della corruzione. E però c'è molto campanilismo, quindi non farò molto riferimento alla corruzione di Pisa, ma alla corruzione di altre realtà toscane. Cominciamo da Siena. Siena. A Siena, nella Piazza del Campo, quella dove si tiene il palio, proprio nel palazzo pubblico, no? Il palazzo comunale, c'è una sala, la sala dei nove. I nove sono i nove credo si chiamassero priori, era la giunta comunale dell'epoca, quelli che governavano la città, il comune di Siena. E in questa sala dei nove, che vi consiglio di visitare se mai capiterete a Siena o vi capiterà di passarci vicino, perché c'è questo affresco meraviglioso. È l'allegoria, cominciamo dalla prima parte, del cattivo governo di Ambrogio Lorenzetti. Ed è uno dei primi affreschi al mondo che ha un contenuto non religioso, ma laico. Perché in quella sala i governanti del comune di Siena, del comune senese, gestivano gli affari pubblici, quindi si preoccupavano del bene comune, del bene della propria comunità, e allora si pensò bene di dare una rappresentazione di quelli che sarebbero stati gli effetti in caso loro avessero gestito male quel potere che gli era stato delegato. In caso avessero tradito, appunto, no? Ricordate il termine dei traditori, i traditori del mandato di fiducia che hanno ricevuto dalla comunità. E questa allegoria è bellissima, questo è soltanto un dettaglio, no? Vedete il capo del governo cittadino che è costui, questo è l'identikit del politico corrotto del 1300. Guardate che nonostante sia un affresco laico, alla fine gli si dà una rappresentazione quasi demoniaca, no? Con le corna, l'occhio strabico, la bandana nera, la bandana. Ah, le corna, vedi? Però queste sono corna da diaboliche, no? Bene, se allarghiamo lo sguardo, l'affresco è ovviamente più ampio, questo è un dettaglio, anche questo è un dettaglio, voi vedete gli effetti del governo corrotto sulla città. Il governo corrotto produce la devastazione del paesaggio, la città è poco più che un cumulo di rovine, i campi sono incolti, nessuno ha interesse a attivarsi operosamente nel commercio, nell'agricoltura, nell'allevamento, perché tanto il governo corrotto saccheggia queste risorse, quindi perché impegnarsi? Non ci sono incentivi, non c'è giustizia, perché anche le decisioni di chi governa sono in vendita. Quindi non c'è garanzia di diritti e allora gli effetti sono devastanti, la comunità è impoverita, i greggi che si aggirano sono scheletriti, non danno nutrimento, non danno latte. Questo è l'effetto devastante che già nel 1300 si era colto. Il governo corrotto produce dei costi insostenibili sulla comunità e questo era un monito che loro lanciavano ai loro governanti. Attenzione, se procedete sulla via della corruzione questo sarà l'effetto. E allora noi non abbiamo la possibilità di riconoscere i politici corrotti sulla base di questo identikit. È una rappresentazione allegorica, è un'allegoria, ovviamente. Non possiamo contare sul fatto che il politico corrotto lo riconosciamo perché ha le corna, le zanne, l'occhio strabico. I sintomi della corruzione sono molto più difficili da cogliere. Tra poco ve ne elencherò alcuni. Sono molto più difficili da cogliere. Però nell'allegoria c'è una profonda verità. Attenzione, dietro la maschera del politico benevolente, quando c'è la corruzione, questa è la vera faccia del politico corrotto. Questa è la vera faccia del politico corrotto. Al di là delle maschere più o meno benevolenti e di illusoria rassicurazione col quale vi si potrà proporre, questa è la vera faccia del politico corrotto. Questa è la lezione che viene da Siena e che poi recupererò nell'ultima slide, se mai riuscirò ad arrivarci. E allora cominciamo con le letture consigliate, visto che siamo in un contesto scolastico. Questa secondo me non dovrebbe essere una lettura consigliata, dovrebbe essere una lettura obbligata in tutte le scuole d'Italia, visto che non si fa più educazione civica, almeno si legga, si faccia leggere questo Apologo sull'onestà nel paese dei corrotti di Italo Calvino, 1980. Non è un libro, è un articolo che lui scrisse per il quotidiano La Repubblica, quindi lo leggete in 5 minuti. È un apologhetto, una specie di favoletta morale. È straordinario, 1980, quindi ben prima, 12 anni prima, forse ne avete sentito parlare, le conoscete, le vicende di Tangentopoli, di Mani Pulite, detta in una frase, il più drammatico e catastrofico scandalo, vicenda, scenario di corruzione sistemica mai svelato nella storia delle democrazie moderne. Abbiamo questo record da Guinness dei primati, non c'è stata mai nella storia delle democrazie occidentali una vicenda di corruzione come quella di Mani Pulite, così, così devastante nei suoi effetti e così vasta nelle sue manifestazioni. Bene, 12 anni prima di quella vicenda, che è una vicenda giudiziaria, la storia di un'inchiesta giudiziaria, noi abbiamo Italo Calvino che descrive la realtà di Mani Pulite, quando ancora nessuno la conosce, quando ancora non ci sono inchieste, quando ancora non ci sono sentenze, quando ancora quel sistema è in piedi. E la descrive in modo straordinario, la tratteggia proprio. Dice, c'è un paese, un intero paese che lui non nomina mai, ma come potete ben immaginare è il nostro paese, è l'Italia. C'era un paese che si reggeva sull'illecito. Io qui ho preso soltanto alcuni estratti, dovreste leggerlo tutto, ripeto, 5 minuti di tempo, 5, non di più, massimo 10 se leggete lentamente e ve lo assaporate. Lui descrive questa realtà in cui le diverse forme di illecito e la corruzione, prima tra tutte, si saldavano l'una nell'altra e tra queste realtà criminali c'era anche la presenza delle organizzazioni mafiose, delle organizzazioni criminali, si saldavano l'una nell'altra in un circuito perfetto. Lo descrive qua, chi poteva dar soldi in cambio di favori, in genere aveva già fatto questi soldi mediante favori, cioè tutto un sistema che si tiene complesso, no? In questo modo ne risultava un sistema circolare e non privo di una sua armonia, dice. Il problema qual è? Che questo sistema si basa, come vi accennavo prima, sul saccheggio delle risorse collettive. Deve prendere i beni comuni, i beni di tutti, privatizzarli e renderli merce di scambio all'interno di questa, di queste reti, no? Di questi circuiti. E poi dice, il sistema era talmente potente che aveva finito per attenuare lo stesso senso di colpa di chi vi partecipava. Ogni centro di potere, dice, non era sfiorato da alcun senso di colpa, perché operava nell'interesse del proprio gruppo, della propria famiglia, del proprio clan, del proprio partito, e quindi non percepiva neanche più il senso del tradimento che stava ponendo in essere nei confronti degli interessi collettivi. Dice, e allora, dice, avrebbero dunque potuto dirsi unanimemente felici gli abitanti di quel paese se non fosse stato per una pur sempre numerosa categoria di cittadini cui non si sapeva quale ruolo attribuire. Gli onesti, una pur numerosa, verrebbe da dire maggioritaria, ampiamente maggioritaria categoria di cittadini. E poi va avanti, è straordinario, dice, questi onesti non è che lo fossero, dice, era quasi un tic, quasi se ne vergognavano della loro onestà, perché semplicemente avevano insegnato loro, magari nella loro famiglia, che quello che avevano doveva essere il frutto del loro lavoro e che il loro lavoro doveva essere fatto nell'interesse degli altri anche, doveva avere un valore sociale. Questa è l'idea, no? Che Calvino si fa, un'idea proprio molto laica. Però, questo ve lo faccio vedere dopo. L'idea laica di Calvino, uno si chiede cos'è questo oggetto? Bene, questo ci torno più tardi, è il più grande monumento alla corruzione oggi esistente nel nostro paese. C'entra qualcosa con la vicenda senese, perché questo è lo scheletro di uno yacht che prende ruggine vicino alla stazione di Civitavecchia, e che è il prodotto finale, non sarà mai terminato, sta lì ad arrugginire, di una straordinaria vicenda di corruzione in cui ai cittadini sono stati sottratti diverse decine di milioni di euro, all'interno di una vicenda che vede al centro, tra gli altri, il Monte dei Paschi di Siena, proprio quello, torniamo a Siena, no? Una vicenda di corruzione in cui non c'è il reato di corruzione, ma c'è la stessa logica elementare della corruzione, le risorse di tutti che vengono saccheggiate e, come dire, utilizzate per essere distribuite tra pochi, e lasciano però questa eredità alle generazioni future. Lo scheletro del più grande yacht, poi ci torno su questa vicenda che è interessante, però chiudiamo l'analisi di Calvino con un naturale complemento. È straordinario che l'ultimo incontro sia dedicato proprio al nuovo ruolo della Chiesa nel contrasto alle mafie e alla corruzione, perché il 21 settembre di quest'anno, quindi neanche un mese fa, Papa Bergoglio è stato in qualche modo, ha avuto un incontro con la Commissione parlamentare antimafia e lì ha pronunciato un discorso straordinario quanto a capacità di analisi dei fenomeni, non soltanto mafiosi, ma dei fenomeni mafiosi nella loro saldatura, nel loro incrocio perverso con la realtà della corruzione. Cosa dice Papa Bergoglio? Queste sono le sue parole, questo è un virgolettato del suo discorso. Dice che se vogliamo combattere la mafia diventa decisivo combattere la corruzione, perché la pratica della corruzione è, lui lo chiama, il terreno fertile nel quale le organizzazioni mafiose trovano modo di attecchire, di svilupparsi. E poi, vedete, praticamente dice con altre parole le cose che diceva anche Calvino, no? Calvino diceva: i corrotti non sono più sfiorati da alcun senso di colpa quando sono immersi nella realtà della corruzione. Papa Bergoglio, da una prospettiva radicalmente diversa, dice esattamente le stesse cose. La corruzione trova sempre il modo di giustificare se stessa. Si presenta come il modo normale, no? La soluzione di chi è furbo, la via percorribile per conseguire i propri obiettivi. Però poi Bergoglio sembra citare Lorenzetti, perché dice: ha una natura contagiosa e parassitaria. Il parassita è colui che trae vantaggio danneggiando gli altri, dal danno inferto agli altri, dal fatto che fa male agli altri. Questo fa il parassita. E questa è la realtà della corruzione: trae vantaggio, si arricchiscono in pochi, depredando tutti, depredando la collettività, danneggiando gli altri. Poiché non si nutre di ciò che di buono produce, cioè non genera attività produttive che contribuiscono quindi al benessere di una comunità, ma di quanto sottrae e rapina. Esattamente le stesse parole che vi dicevo prima. È proprio l'analisi della natura parassitaria della corruzione. Dice: è una radice velenosa che altera la sana concorrenza e allontana gli investimenti, e qui lo vedremo tra poco, tutta una serie di grafici che dimostrano scientificamente, empiricamente, statisticamente quello che Bergoglio qui dice, cioè che la corruzione allontana la concorrenza sana, quella che produce sviluppo, che produce crescita, che produce ricchezza sociale, allontana gli investimenti produttivi. E poi da questa definizione finale che è drammatica: in fondo la corruzione è un habitus costruito sull'idolatria del denaro e la mercificazione della dignità umana. Mercificazione della dignità umana. Il funzionario pubblico, ma anche l'imprenditore, hanno una dignità che deriva dal loro lavoro. Quando entrano nei circuiti della corruzione, mercificano, cioè traducono in valore di mercato e quindi sviliscono inevitabilmente la loro dignità, che dovrebbe essere qualcosa che non ha prezzo, perché dà identità, dà senso, dà valore profondo alle proprie scelte. Questo produce la corruzione. E poi questa postilla, che è un po' per gli addetti ai lavori, per cui la corruzione va combattuta con misure non meno incisive di quelle previste per la mafia. Le due realtà si saldano l'una dell'altra, dobbiamo cominciare a pensare che per combattere la corruzione sempre più frequentemente è utile, è necessario utilizzare gli stessi strumenti che si utilizzano contro le organizzazioni mafiose, quelli che si sono rivelati efficaci. E qui sembra quasi che citi, per chi ha seguito minimamente gli ultimi eventi di cronaca, le critiche profonde che ci sono state per l'estensione anche ai reati di corruzione, con molti vincoli, se c'è l'associazione a delinquere, quindi in realtà non sono misure così incisive. Però per la prima volta si è affermato il principio col nuovo codice antimafia, approvato poche settimane fa, che anche per i corrotti si può procedere con le, si chiamano misure di prevenzione, cioè sequestrare e confiscare e riutilizzare a fini sociali i patrimoni di cui i corrotti non sappiano giustificare la provenienza. Sono misure che sono già utilizzate da molto tempo contro le mafie, che si sono rivelate efficaci. Per la prima volta si comincia a pensare che anche per i corrotti, che hanno saccheggiato le risorse di tutti, queste risorse dovranno restituirle. Bene, queste misure a mio avviso, assolutamente condivisibili, anzi da rafforzare, da estendere, sono stati oggetto di pesantissime critiche. Già si sostiene che bisogna intervenire, vanno attenuate, vanno cancellate. Il Papa dice attenzione, non è così. Non è così. Quindi questa è una, sembra una frase buttata là, ma in realtà è un intervento mirato, diciamo, nel dibattito pubblico. E poi, cosa ci dice Papa Francesco? Bene, ci dice anche, ci detta un'agenda su quello che dobbiamo fare nella lotta alla corruzione. Adesso abbiamo bisogno di qualche punto di riferimento. E ne parlo volentieri perché, insomma, non sono cattolico praticante, quindi diciamo è un riferimento proprio che si basa sul riconoscimento del valore in termini proprio di analisi di quello che è la proposta che viene fuori da Papa Bergoglio. Dice sostanzialmente che la lotta alle mafie, ma anche alla corruzione, non può essere una lotta che si basa soltanto sulla repressione, sul reprimere, sullo scoprire i reati e perseguirli. E badate bene, questo vale in modo particolare nel caso della realtà della corruzione. La corruzione non si può combattere e reprimere con gli strumenti del codice penale, per un motivo molto semplice, che sempre più spesso la corruzione, la pratica della corruzione, quella realtà che vi ho descritto prima in quei termini generali, si manifesta con modalità tali che rendono gli strumenti a disposizione dei magistrati, che sono gli articoli del codice penale che vi citavo prima, degli attrezzi praticamente inutilizzabili. I corrotti e i corruttori, col tempo, anche grazie a vicende come quelle che citavo prima, di Mani Pulite, di Tangentopoli, che sono stati, come dire, un fattore di bonifica in parte del sistema politico, del sistema amministrativo, ma che in pratica hanno creato all'interno di quel sistema corrotto gli anticorpi. I corrotti e i corruttori hanno imparato quali sono le tecniche più efficaci per dissimulare, per nascondere. E quindi sempre più spesso noi osserviamo nel nostro paese una realtà drammatica. L'hanno chiamata la corruzione a norma di legge. Le leggi, i regolamenti, le procedure vengono rispettate. Quindi i magistrati sono impotenti, non c'è la violazione di una regola. Perché semplicemente le regole sono state piegate ai fini della corruzione. E noi abbiamo dei sintomi, abbiamo delle vicende che ci dimostrano chiaramente come in molti casi la stessa legge, la stessa definizione degli interessi collettivi sia piegata agli interessi dei corrotti e dei corruttori. Potremmo fare degli esempi, almeno uno. Un sintomo preoccupante di corruzione a norma di legge è quando osservate le autorità pubbliche perseguire accanitamente, contro ogni logica, contro ogni razionalità, contro ogni evidenza di convenienza collettiva rispetto agli interessi collettivi, una grandissima opera, grande, grandissima opera, che porta con sé enormi quantità di risorse gestite con criteri molto discrezionali, molto liberi. Non so se sapete che attualmente nella Laguna Veneziana è in corso di realizzazione la più grande opera pubblica d'Europa. Si chiama Mose. Come salvare Venezia dall'acqua alta che ogni tanto, una volta ogni X anni, produce dei danni seri a un ecosistema così fragile? C'erano tantissime soluzioni possibili, flessibili, adattabili a una realtà complessa. No. Si è deciso di investire in delle grandi una diga mobile subacquea che si solleva, Mose l'hanno chiamata, in occasione del quando c'è l'acqua alta e preserva come una grande diga per chilometri e chilometri. Doveva costare 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 8 di euro. È già costata oltre 6 miliardi di euro, non è ancora completata. Siamo all'incirca all'80-70-80%, ma nel frattempo è già arrugginita, già non funziona più la prima parte che è stata realizzata. Quindi non si sa se sarà completata, non si sa se sarà utile. Molti temono, molti esperti che non sono stati ascoltati, temono che non sia soltanto inutile o comunque produca, possa produrre dei benefici assolutamente minimi rispetto al costo enorme che si è sostenuto e ai costi futuri di manutenzione che saranno enormi, nessuno li ha neanche calcolati, se vogliamo che poi continui a funzionare. Immaginate delle paratie mobili sott'acqua col salmastro che continuamente le corrode. No, molti esperti sostengono che in un ecosistema fragile come quello della Laguna Veneziana, interrompere le correnti con quest'opera sotterranea e sversare milioni di tonnellate di cemento produrrà dei danni irreversibili. Tutto questo è avvenuto a norma di legge. Poi hanno pagato anche le tangenti da un certo momento in poi, allora c'è stata l'inchiesta giudiziaria e si è capito bene qual era la logica che presiedeva all'accanimento col quale, nonostante tutta l'evidenza contraria, si è perseguita quella grande opera. Questo è un sintomo di corruzione. Vedete la natura parassitaria. L'interesse collettivo scompare, anzi, viene piegato, distorto all'arricchimento di pochi. Quei 6 miliardi di euro si sono redistribuiti in alcune tasche. E allora viene da pensare che dietro tante grandissime opere, insomma, non volevo fare riferimento alla vicenda siciliana, ma insomma penso che anche un altro record del mondo sia quello di un ponte che è costato 600 milioni di euro e ancora non ha neppure un progetto esecutivo, non si è neanche messo un mattone di questo ponte, mattone, quello che è un pilone, niente, non esiste neanche un progetto esecutivo, ma è già costato ai cittadini 600 milioni di euro, circa, nessuno sa fare un calcolo esatto. Anche questo è una vicenda da Guinness dei primati, no? Il famoso ponte sullo stretto. Così come un altro sintomo che spiega i pericoli della corruzione sistemica, tutti i calcoli fatti dagli economisti ci dicono che non c'è senso economico nel realizzare una linea ad alta velocità che va da Torino a Lione, perché è una linea ferroviaria che perde passeggeri, ha perso quasi oltre la metà dei passeggeri negli ultimi 20 anni, non c'è un senso economico in quell'iniziativa. Ma allora perché tanto accanimento nel perseguirla? Perché, come dire, si sono inventati, pensate un po', anche questa è una cosa poco nota, quel tratto di linea ferroviaria, per dare una giustificazione economica, sarà l'unico tratto ferroviario ad alta velocità al mondo in cui si trasporteranno non persone, merci. Non esiste l'alta velocità per le merci, non esiste. Quindi vorranno far arrivare le baguette calde da Lione a Torino. Questo è l'unico senso, ancora calde, appena sfornate, ad alta velocità. Non c'è altra giustificazione economica per quella grande opera. Andatevi a leggere tutti gli studi seri, indipendenti, fatti. Allora perché questo interesse nel perseguirla? Bene, a norma di legge, perché non c'è una vicenda di corruzione, non c'è assolutamente nessuna violazione di regole e di procedure, bene, in Italia le linee ad alta velocità sono costate il 600% in più, quindi 7 volte tanto quanto sono costate in Francia, Spagna, Giappone. Lo stesso chilometro di linea ad alta velocità in Italia è costata 7 volte tanto. Li vedete i sintomi della corruzione? Risorse che vengono sottratte dai bilanci pubblici, che non diventano servizi sanitari, che non diventano manutenzione delle scuole, che non diventano assunzione di nuovi insegnanti e diventano fonti di arricchimento per quelli che prendono gli appalti, prendono le consulenze, per gli studi professionali, gli appartenenti a quell'oligarchia criminale di cui parla anche Papa Bergoglio. E allora che cosa possiamo fare? Io avrei una marea di argomenti da trattare, magari facciamo una prima cosa. Finisco con questa cosa qua con le prime ricette e poi vediamo se c'è qualche input, qualche domanda da parte vostra. Come si combatte questa realtà di corruzione pervasiva che si intreccia con le mafie, con la realtà mafiosa? Bene, cominciamo con la ricetta di Bergoglio, poi vi dirò come la possiamo declinare in termini di risposta politica in una prospettiva un po' più ampia. Dice Bergoglio, o meglio, ha detto Bergoglio alla Commissione Antimafia, primo livello, quello politico, la lotta alle mafie, e aggiungo, la lotta alla corruzione passa attraverso una maggiore giustizia sociale. Non ci può essere una battaglia vincente contro queste realtà criminali strutturate, la realtà mafiosa, la realtà della corruzione, se non si allargano gli spazi per il riconoscimento dei diritti su basi universalistiche, dove mancano i diritti e le opportunità al lavoro, alla casa, all'istruzione, all'assistenza sanitaria, perché la realtà della corruzione e la realtà delle organizzazioni mafiose questo fa, prende questi diritti, li sottrae ai cittadini, li traduce in merce di scambio e li redistribuisce all'interno delle cerchie, le hanno chiamate le cricche, no? La cricca della protezione civile, un altro degli scandali che ha investito il nostro paese, all'interno di questa oligarchia criminale. Quindi riconoscere, allargare la base di tutela universalistica di questi diritti, quindi allargare gli spazi di giustizia sociale, significa prosciugare il brodo di coltura della corruzione e delle mafie, che impoverendo i diritti di tutti li traduce in merce di scambio, li trasforma in merce che viene offerta in cambio del consenso, in cambio del voto. Non sono più diritti, diventano favori. Ricordate i favori di cui parlava Calvino, no? Favori in cambio di favori. Vedete come tutto si tiene. È una diagnosi che è la stessa, 1980-2017, è la stessa diagnosi, perché la cura ancora non è stata applicata. Secondo livello, dice Papa Francesco, il livello economico. È vero, la giustizia sociale la garantisce, dovrebbero garantirla le istituzioni pubbliche, dovrebbe garantirla lo Stato, ma la battaglia contro le disuguaglianze e la povertà è una battaglia che chiama in causa anche le istituzioni economiche. E allora, dice Bergoglio, non c'è battaglia contro la corruzione, contro le mafie, se non teniamo conto di questa realtà in cui ormai il mondo della finanza domina sulle regole della democrazia, domina sulla politica, esercita una violenza impalpabile, invisibile, ma ancora più, per certi versi, tenace e pericolosa, perché non risponde più a niente e a nessuno. E naturalmente in questa realtà smaterializzata del mondo della finanza è chiaro che c'è un contesto ideale nel quale tutti i proventi illeciti, i profitti illeciti del mondo della corruzione, dei vari traffici criminali, in qualche modo vengono riciclati, vedi, il condizionamento degli appalti per grandi opere, gioco d'azzardo, racket, in tutte queste realtà c'è bisogno di tradurre la mercificazione della dignità umana in moneta sonante. I circuiti della finanza a questo servono. Allora combattere disuguaglianze e povertà significa combattere corruzione e mafia. E poi, terzo tassello, che io credo è il senso più profondo anche di questa iniziativa, dell'essere qua, a provare a tentare almeno di avviare un ragionamento, una riflessione comune su questi temi. C'è il livello politico-economico, ma presupposto fondamentale è la costruzione di una nuova coscienza civile. Serve l'educazione. Serve vigilare su se stessi, ma anche sul contesto in cui si vive. Richiama a una cittadinanza attiva come fondamento assolutamente necessario perché si possa creare una protezione ampia, una protezione duratura contro il manifestarsi della realtà della corruzione. Bisogna lavorare, dice Bergoglio, per un modo nuovo di essere cittadini che comprenda la cura e la responsabilità per gli altri e per il bene comune. Io credo che sia, come dire, questo dovrebbe essere la base di qualunque programma politico di ogni forza, indipendentemente dal suo orientamento, di destra o di sinistra. Questo dovrebbe essere il minimo comune denominatore di qualunque offerta politica. Purtroppo così non è. E allora forse, come dire, nel misurare la distanza tra quello che voi osservate, state andando verso le elezioni regionali, ci saranno poi le elezioni politiche l'anno prossimo, ecco, forse provare a misurare quanto distante è e quanto credibile è rispetto a una proposta di questo tipo, il vostro interlocutore, colui che cerca di ottenere il vostro consenso, può essere un buon metro di misura, perché qui non stiamo parlando di proposta di destra o di sinistra. Se permettete, il Papa, ma anche Italo Calvino, quale che sia la fonte di ispirazione religiosa, laica, hanno una visione alta della politica, alta. Quindi ci collochiamo su una dimensione, per così dire, verticale, non orizzontale. Destra e sinistra non c'entrano più nulla, è una visione alta di politica. E non tutti gli interlocutori, in qualche modo, che operano all'interno del sistema politico, del sistema istituzionale, hanno la stessa credibilità nell'affrontare questi temi. Lo dirò tra poco. Il richiamo all'educazione è fondamentale, è il senso anche dell'impegno del Centro Pilatore, di questo tipo di iniziative, perché lo vedremo nella seconda parte di intervento. c'è un nesso profondo tra la pratica della corruzione e la povertà delle risorse che vengono investite nell'istruzione, nell'educazione, nell'educazione pubblica. C'è un nesso profondo che si può dimostrare anche scientificamente. Allora, cominciamo a comprendere, a capire, a leggere questa realtà complessa per darci un'arma in più, un'arma potentissima, di cui la scuola, anche l'università dovrebbe essere sede privilegiata, l'arma della comprensione.